fraintendimenti della nostra democrazia in che senso? Voi probabilmente avrete sentito parlare ogni tanto da qualcuno della crisi di ruolo del Parlamento, il Parlamento che non serve più niente, della crisi della legge e così via. Questo è un leitmotiv del dibattito politico costante. Siamo nel 2010. Se voi vedeste la letteratura di fine secolo, ma nel fine secolo 1800, ritroverete gli stessi temi. Si parlava di crisi del parlamentarismo, di crisi della legge, di crisi della rappresentanza. Quando Sidney Sonnino, che forse vi hanno tormentato a scuola ricordandovi il suo ritorno allo Statuto, no, non si insegna più queste cose, beh, proponeva il ritorno allo Statuto, proponeva proprio a ritornare a un modello originario in cui il Parlamento svolgeva il suo ruolo. Allora, la cosa è interessante, perché il ruolo del Parlamento si stabilizza in Europa intorno alla prima metà dell'Ottocento, diciamo da 1820 a 1848, Statuto Albertino del 48. Le forti e ampie rappresentanze democratiche, non si usava democratiche, del Statuto d'Albertino è del 48. Nel 1890, più o meno, si è cominciato a parlare di crisi e questa crisi arriva al 2010, il che vuol dire che l'auge di questa forma di governo e della mitologia è di tendenzialmente una quarantina d'anni, mentre la crisi copre 120 anni. La crisi è più lunga di 3 volte il momento d'oro della rappresentanza parlamentare e qualcosa non batte. Qualcosa non batte. Batte ancora di meno se pensate che cos'era il Parlamento nella fase 1848-1890 in Italia. Ma non solo in Italia. Diciamo che dal 1820, quando comincia infatti la teoria della supremazia del Parlamento, della sovranità parlamentare in Europa, diciamo Europa per dire Regno Unito, i primi stati che hanno una Costituzione, il Belgio per esempio, e così via, e parliamo di parlamenti basati sul voto censitario, cioè parlamenti che hanno una partecipazione popolare, si fa per dire, ridottissime, stiamo parlando dell'uno e mezzo dei capifamiglia maschi, capifamiglia femmina non esistevano neppure perché c'era il tutore, no? Per cui siamo arrivati poi a fine 800 a un 7-8%, questo in tutti i paesi. Per cui stiamo parlando di un periodo di sovranità del Parlamento in cui il Parlamento rappresentava un piccolo strato della popolazione nazionale, i proprietari essenzialmente. Perché i proprietari? Perché la teoria dello Stato diceva che lo Stato è un governo, un popolo e un territorio. Il territorio è fatto di pezzetti di proprietà privata, per cui i proprietari sono gli azionisti dello Stato. Non me lo sto inventando io, questo è gli azionisti dello Stato, c'è ben scritto. Azionisti dello Stato significa però che tutti quelli che non sono proprietari e poi hanno esteso un po' a quelli che sapevano leggere e scrivere, pagavano le tasse, eccetera, gli altri sono esclusi dal Parlamento sovrano. Il che vuol dire che la sovranità del Parlamento veniva regolata non dalla forma di governo, ma dalla gendarmeria. Quando Bala Bekai sparava col cannone in galleria a Milano, oppure varie repressioni, i moti del 20, i moti del 30, i moti del 48, la Comune di Parigi e così via, cioè tutte le rivolte che ci sono state nell'Ottocento erano rivolte che erano fatte da strati di popolazione esclusa dalla rappresentanza contro il Parlamento sovrano. Capite che anche dal punto di vista della ricostruzione storica il mito della centralità del Parlamento, della sovranità del Parlamento fa ridere. Tutti i parlamenti del mondo entrano in crisi nella misura in cui incomincia a entrare il conflitto nel Parlamento. Le elezioni dirette sono la crisi del Parlamento, perché il Parlamento non è più fatto da signori che che discutono ogni tanto dei grandi problemi e poi se ne tornano a casa, ma è il luogo dove si svolge il conflitto. E infatti vengono soppressi il fascismo, il nazismo, il franchismo e così via, sono tutte reazioni di un sistema che non riesce a venire a capo del problema del suffragio universale. Allora, essere legati a un mito può andar bene, ci sono tanti miti piacevoli, ma pensare che questo mito sia un mito che possa funzionare nel momento in cui tu scrivi le regole istituzionali di un ente è ridicolo. È semplicemente un deficit culturale, che è la prima cifra che compare da tutti i lavori dei consigli regionali sullo statuto, che sono frutto di un deficit culturale, anche di una scarsa capacità di prospettiva politica, tra l'altro. Anche perché i consigli regionali, il loro potere l'avevano persi da tempo. I consigli regionali in Italia da tempo non fanno un accidente, così come i consigli comunali e così come in parte anche le Camere. Sono stati espropriati dagli esecutivi di fatto, ma non perché questo era previsto dalle leggi, ma perché questo era il portato di un certo sistema politico. Vi dicevo, i consigli regionali avevano il potere regolamentare, ma non lo esercitavano, non l'hanno mai esercitato. Il giorno in cui la riforma della Costituzione consente agli statuti di attribuire diversamente il potere regolamentare, e cioè di darlo all'esecutivo, come è ovvio, c'è stata la sollevazione di massa dei consiglieri regionali, ma qui stiamo perdendo le nostre prerogative, i nostri poteri, poteri che non erano mai stati esercitati. E allora su questo problema della crisi delle assemblee si è giocato un dibattito di 10 anni in Italia, 10 anni di dibattito, che ha paralizzato tutti i consigli regionali, perché i consigli regionali svolgevano questo dibattito mentre discutevano lo statuto, cioè le regole che secondo loro avrebbero dovuto ripristinare un minimo di centralità dei consigli. Purtroppo, deficit culturale di una classe politica che si era abituata a concepire la politica non come non dico missione pubblica, queste frasi da libro cuore, ma come uno spazio dove fare delle cose. I consigli regionali non hanno mai fatto un accidente se non insidiare gli esecutivi, perché il sistema politico ha portato i consiglieri regionali a ritenere che finché non entravano in un assessorato e quindi amministravano, avevano soldi da spendere, eccetera, non contavano niente. Per cui avrebbero venduto qualsiasi loro status di consigliere per raggiungere il posto di assessore. Così come, una volta diventati assessori, avrebbero venduto qualsiasi loro status di assessore per diventare sottosegretario, ministro o qualcosa del genere. Perché il sistema politico che genera se stesso è un sistema politico fortemente centralizzato. Che se ne parla di federalismo? Da quando la Lega il governo governa come non governava neanche nel peggior periodo del centralismo scelbiano, eccezionale, ma per semplice fatto che questo è il sistema politico che crea, che produce questi risultati. E immaginate in quale clima sono stati scritti questi statuti, con un clima di notevole revanchismo, cioè di spirito di rivalsa. Riprendiamoci il nostro ruolo. E allora quello che sembrava un dato di partenza indiscusso, cioè che i nuovi statuti dovevano consacrare l'elezione diretta del Presidente della Giunta, improvvisamente è diventato invece l'oggetto delle contestazioni. La storia è divertente. Le regioni speciali, poi vi ho detto dedicherò una giornata alle regioni speciali, le regioni speciali hanno avuto un contentino, nel senso che con una legge costituzionale si è data loro il potere di darsi una forma di governo con una legge rinforzata. Il loro statuto è una legge costituzionale, questa legge costituzionale è stata modificata aprendo lo spazio per una decostituzionalizzazione della forma di governo, per cui È rimasto lo statuto per le competenze delle regioni speciali, però le regioni speciali possono darsi una legge statutaria con cui definiscono la loro forma di governo. E quindi sono entrate anche loro in questo processo di elaborazione delle forme di governo regionali. La prima a partire è stata la regione Friuli Venezia Giulia. Dunque, l'anno, se dovrei ricostruire le legislature, 63-2003, credo fosse il 2002. 2003-2008. Sì, potrebbe essere. E maggioranza di centrodestra fa una legge statutaria che sorprendentemente torna indietro. Tutti sospendono i lavori nei consigli per vedere che cosa succede in Friuli Venezia Giulia. Succede che vengono raccolte le firme, perché anche là è previsto il referendum, e la legge statutaria viene sonoramente sconfitta da una coalizione promossa dai governi di centrosinistra, ma il cui capo c'è il grande industriale del caffè Riccardo Illy, per cui dobbiamo riconoscere che fa il miglior caffè che c'è in Italia, fuori alcune torrefazioni artigianali, soprattutto a Napoli. E Illy riesce a vincere, diciamo, è il promotore di quel referendum, ma è anche il capo politico della nuova coalizione che sconfigge le elezioni del centrodestra. Per cui la lezione è sonorissima. Tu hai cercato di ripristinare una forma a elezione indiretta del Consiglio, i tuoi elettori ti hanno castigato bocciandotela e togliendotela la maggioranza. Il messaggio è chiarissimo, ma è anche molto comprensibile, perché che cosa è la giustificazione che può essere dato agli elettori di uno statuto che toglie a loro il potere di eleggere il capo dell'esecutivo per riattribuirlo al Consiglio regionale? Che è meglio che lo faccia il Consiglio regionale perché gli elettori non sono in grado di scegliersi il capo dell'esecutivo? Oppure che gli elettori sono molto interessati ad avere un esecutivo instabile che possa essere sfiduciato dal Consiglio senza che il Consiglio sia sciolto e torni la patata d'oro? Capite? Per cui questa cosa gela totalmente i consigli regionali, i quali cominciano a dire: accidenti, qui la via alternativa sembra alquanto improbabile. A questo punto arriva il caso Calabria, che è un caso interessante, è anche un caso che in qualche modo mi ha coinvolto, un episodio interessante, perché il presidente della regione Calabria, sapendo che in consiglio regionale il clima non è tanto favorevole, oltre che a lui anche la forma di governo a elezione diretta, cerca di battere il consiglio. E allora telefona alcuni docenti universitari e non, fate conto che questo si svolgeva fine luglio, era fine luglio, sì, fine luglio 2001, per esattezza, perché stavo traslocando di casa, andando per cambiare, e dicendo: saresti disposta a fare un incontro, mi caccio una settimana in un bel albergo sulla costa ionica e mi scrivete lo statuto. Lo fate voi. Io vi dico soltanto elezione diretta, equilibrato, eccetera. Ma insomma, poi uno che fa un trasloco, una settimana al mare, non è sbagliato. E allora infatti sono andato, solo che è stata una cosa un po' allucinante, perché invece di essere svolgersi nel mare, si è svolto in montagna. Per cui sono arrivato con zoccoli, costume da bagno, ho trovato un signore vestito di blu, credo che era di blu, una macchina blu, che era il professore Bain. Sì, e ci ha portato in Sila, mi ha portato in Sila. E quando ho cominciato a vedere i pini, i mughi, è bellissimo, io adoro la montagna, ma nel mare quando arriviamo? Non andiamo in montagna, al mare. No? Caserma della Guardia Forestale, in cima alla Sila, con doppio filo spinato per evitare che andassero a cacciare i cervi. Da luce si staccava a mezzanotte, senza televisione, senza telefono, senza telefonino, né niente. Lo statuto l'abbiamo scritto in 2 giorni. Neanche, scriviamo subito, d'accordo? Tanto che ce ne frega. Questa è stata la trappola che mi hanno teso. Dopodiché si è svolta una buffa situazione, perché il presidente non è riuscito a presentare il progetto in consiglio, perché il consiglio segretamente nel frattempo aveva fatto la stessa operazione. E siccome il consiglio legge i suoi lavori, la prima riunione dell'autunno si è messo a discutere il suo statuto. Statuto che era nel senso delle elezioni indirette. Insomma, se non vi racconto tutto il bailame che c'è stato, veramente una cosa, è un'esperienza spero unica. Ma in sostanza, grazie ad altri consulenti, lo statuto della Regione Calabria era la tipica soluzione all'italiana. Cioè, come far finta di fare un'elezione diretta, ma in realtà farla indiretta. Cioè, come togliere le conseguenze dell'elezione diretta. Per cui, adesso ricordo un po' a memoria la cosa, il presidente della giunta era designato come nel Mattarellum e non eletto. Però c'era la norma che diceva che il consiglio regionale doveva eleggerlo, lui. Che significa che abbiamo un consiglio regionale eletto normalmente, come nel Mattarellum c'è un presidente designato, è una norma che dice che se il consiglio regionale non nomina lui, viene sciolto. Cioè l'effetto sarebbe come quello nell'elezione diretta, ma siccome non è un'elezione diretta, questo significa che si scattano tutta una serie di altre norme, per cui il presidente del consiglio della giunta può essere sfiduciato senza scioglimento, soprattutto se lui si dimette, non è detto che il consiglio si sciolga. Vedete, questo è un punto, anche questo, di cultura giuridica. Anche questo, devo dire la verità, la maggioranza dei costituzionalisti erano convinti che la regola simul stabunt, simul cadent fosse sbagliata. Tanto che mi sono preso anche da talebano di questa tesi. Perché ho sempre sostenuto che sia una cosa perfettamente logica. Cioè, o il presidente della giunta è eletto direttamente dal popolo, o non è eletto direttamente dal popolo. Se è eletto direttamente dal popolo, i casi sono due. O si elegge il presidente separatamente dal consiglio, e questa può essere un'ipotesi. Può essere un'ipotesi. Ma siccome è previsto che sia contestuale, non è più un'ipotesi. Per cui a questo punto tu non puoi avere un presidente che è eletto, ma il giorno dopo si dimette spontaneamente e si va avanti come se non ci fosse nulla. L'elezione diretta è una precisa forma di governo. La cosa divertente della Regione Calabria, che spiega com'è piacevole vivere in questa Repubblica, e sempre si impara qualcosa, è che questa forma di governo strana è stata approvata con l'attenzione di tutti gli altri consiglieri regionali. Perché tutti hanno sospeso i loro lavori, naturalmente, dicendo se passa la legge statutaria, lo statuto della Calabria, abbiamo trovato quello che si chiama nel dialetto politico, la quadra. Abbiamo trovato la soluzione, abbiamo trovato il modo per evitare il simul stabunt, simul cadent. La Calabria arriva prima, festa popolare, la prima volta che la Calabria arriva prima in Italia. E a questo punto si svolge un'altra bella partita, questa me l'ha raccontata direttamente il presidente della commissione statutaria, per cui mangiando un favoloso branzino al ristorante in Calabria, e la vicenda è stata così. Cercano di capire dal ministro della loggia allora delle regioni se il governo poteva impugnare questa legge oppure approvare. Allora il governo, la loggia, ha detto sembra che il presidente del Consiglio, Berlusconi, sia molto contento di questa formula. Anche questo politico calabrese, che è uno molto scafato, uno che ha cabezze, ho detto, ma posso parlarne direttamente col presidente? Allora, carissimo, dice, ma volevo farti i complimenti, finalmente da Calabria arriva per prima, e arriva proponendo un modello veramente interessante. Presidente, ma allora lo approvate? Certo che lo approviamo, certo. Ma lo posso dire alla stampa? Lo devi dire alla stampa, di fronte lo devi dire alla stampa. Grande conferenza stampa, la Calabria è arrivata prima, abbiamo delle buone garanzie, che il governo ce li impugni, eccetera, eccetera, eccetera. Se non che il giorno che il problema arriva al Consiglio dei Ministri, Berlusconi è in Sardegna a ricevere Putin e il vicepresidente Fini propone di impugnare lo statuto e lo impugnano. Questi sono rimasti così. La Corte Costituzionale ha fatto una sentenza che sarà messa già nel materiale, ma sarà messa nella stringa della cosa, che secondo me è una sentenza del tutto condivisibile, ma anche in questo sono rimaste in minoranza, perché tutti quanti hanno detto, ma come? In cui dice, questa è una truffa. Non lo dice proprio così, ma il termine è chiaro. Questa è una truffa. Cioè, questo è un modo per evadere da quelle che sono le tracce precise segnate dalla Costituzione. È un modo per eludere la Costituzione. Perché sostanzialmente questa è un'elezione diretta, mascherata, e quindi se è un'elezione diretta bisogna che tutto quanto sia conseguente. Oppure il Consiglio deve prendersi la responsabilità di dire elezione indiretta, ma lo deve dire agli elettori, correndo i rischi che deve correre. E così dopo la lezione del Friuli Venezia Giulia c'è stata la lezione della Calabria. La sentenza della Calabria è una sentenza con numero piccolo, mi pare 2004, credo che sia 2004, potrebbe anche essere 2003, ma credo che sia 2004, e questo significa che tutti questi anni si sono persi in attesa di capire che fare negli statuti, e la lezione che se ne deriva è la Corte non accetta via di mezzo, per cui o si prende tutto il simul stabilum, simul cadent, oppure si sfidano gli elettori dicendo vi abbiamo tolto il potere di eleggere il presidente della giunta. Questa è l'alternativa. Di fronte a questa alternativa tutti i consigli regionali recalcitranti hanno deciso che liberamente sceglievano la forma di elezione diretta. Tutti, non c'è nessuno che abbia scelto l'elezione diretta delle regioni ordinarie. È stata scelta l'elezione diretta in Val d'Aosta, per esempio, ma è una questione tutta particolare. Una regione di 100.000 abitanti ha dei problemi completamente diversi. Tutte le altre regioni hanno scelto l'elezione diretta. Dopodiché hanno incominciato a scrivere le regole dello statuto cercando di ostacolare il più possibile il buon funzionamento di questa forma di governo. E con delle cose anche che hanno fatto perdere un sacco di tempo, vi spiega perché sono arrivati così tardi gli statuti, no? Hanno cominciato a mettere dentro nei primi articoli le grandi principi e norme programmatiche. Io vi assicuro, andate a leggervi lo statuto della Puglia e quello della Liguria. Sono sempre una guida del Turing, paese del sole che si prolunga verso oriente, quell'altro c'è i caruggi che scendono dalla montagna verso il mare, sono completamente sbarellate. È stata una bella pièce teatrale una volta a un convegno a Roma in cui ho cominciato a leggere gli statuti, c'era gente che si sbellicava, cioè proprio il modo di non capire a che cosa serve uno statuto. Per cui questi grandi principi, l'accoglienza, l'efficienza, le radici cristiane, sono queste cose che non servono assolutamente a niente. Molti di questi principi sono stati poi l'oggetto dell'impugnazione da parte dello Stato, questo è divertente. Perché quando lo statuto, non so, dell'Emilia, della Toscana, parlava della diversità e qualcosa che riguardava non esattamente il matrimonio omosessuale, ma le famiglie, insomma si capiva che era questo il problema, come norma programmatica, noi promuoveremo, eccetera, il governo era impugnato, così come certe cose sull'accoglienza, sugli stranieri, eccetera, tutta la parte, diciamo, buonistica da centro-sinistra che si è stata messa dentro negli statuti, come insomma non siamo arrivati alla croce celtica, ma poco siamo rimasti, poco mancava in altri statuti, questa parte, come dire, di dichiarazioni politiche, emblemi politici. Il governo li ha impugnati dicendo è fuori materia, ma ha impugnato anche le norme sull'ambiente, perché l'ambiente è materia competenza esclusiva dello Stato, e la Corte ha fatto una sentenza, anche questa molto criticata, e anche queste sono state in minoranza naturalmente, in cui ha detto ma queste non sono lesive delle attribuzioni dello Stato, per il semplice fatto che non hanno nessun valore giuridico. E così abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale che ha dovuto dire che alcune parti, alcune norme, alcune disposizioni di una legge rinforzata della Regione chiamata Statuto non ha nessun valore giuridico. Che anche questa è piuttosto tosta come affermazione, no? Soprattutto dal punto di vista di chi ha sempre avuto una cultura un po' legalista ed è convinto che ciò che sta in legge comunque deve avere valore di legge. E se la legge contiene delle cose che non hanno senso, non hanno senso, non è che hanno non senso, hanno un non senso con valore normativo, non hanno senso e basta. Per cui hanno perso tempo su questa cosa qui e poi hanno cominciato a costruire tutta una serie di tentativi di recuperare le proprie posizioni. Tipica la questione dei regolamenti, che è un altro bel capitolo di storia patria. Perché? La legge del 99, la legge costituzionale del 99, ha abrogato la norma costituzionale che attribuiva il potere regolamentare ai consigli. Non dice nulla sul potere regolamentare, non dice a chi compete, dice che è lo statuto ad assegnare il potere regolamentare. Nel 2000 vengono eletti i presidenti delle regioni e eletti direttamente. Immediatamente la stampa li chiama i governatori e loro ci credono e si comportano come governatori. Non vanno mai in consiglio, cercano di fare le cose fuori dal rapporto di fiducia, si sono nominate le loro giunte, la giunta non è votata dal consiglio, non c'è neanche una mozione di fiducia iniziale, può essere sfiduciata, ma non è fiduciata, anzi la Corte ha detto che gli statuti non possono prevedere una mozione di fiducia iniziale perché c'è un'elezione diretta. E quindi al massimo gli statuti prevedono che la giunta si presenti e il presidente legga il suo programma, dopodiché non c'è neanche discussione, o se c'è discussione non c'è un voto. E hanno ritenuto di avere ereditato il potere di fare regolamenti. Hanno trovato dei consulenti abbastanza compiacenti o abbastanza, come dire, fantasiosi, che hanno suffragato questa loro opinione, cioè hanno ritenuto che nella forma di governo transitoria, dunque, primo passaggio, la norma transitoria ha fatto eleggere questi presidenti e ha disegnato anche una forma di governo transitoria, caratterizzata da un tipo di presidenzialismo, da cui governatori, no, ad americane. Questi governatori sono i leader di un sistema basato sulla loro elezione diretta. In questa forma di governo il potere regolamentare è tipicamente della giunta. Di conseguenza, abrogata la norma che lo conferiva il Consiglio, è automatico che questo potere sia transitato alle giunte regionali. qualcuno diceva le giunte, qualcuno diceva semplicemente il presidente, perché poi le giunte in realtà sono un organo un po' strano, perché le giunte non sono votate dal Consiglio, non hanno la fiducia del Consiglio, ma hanno la fiducia del Presidente, sono elette e revocate, i membri della Giunta sono eletti e revocati dal Presidente. Per cui dire che un organo regionale, lo dice la Costituzione, per cui enumera tra gli organi regionali, però che abbia una legittimazione contrastante a quella del Presidente è tutto da discutere. Comunque sta lì il potere regolamentare. Il governo impugna una legge della Lombardia, centrodestra, perché questa legge attribuiva una funzione regolamentare esplicita e anche piuttosto consistente, con forte discrezionalità, alla Giunta. Vedete, i consigli regionali votano le leggi, per questa legge conteneva una trasferimento di poteri regolamentari in materia, non ricordo quale fosse, credo ambientale, insomma, alla Giunta. La Corte dice che questo trasferimento di poteri lo può fare solo lo Statuto. Non si può immaginare che la semplice abrogazione dell'attribuzione del potere ai consigli sposti di per sé la competenza sulle giunte, perché questa non è parte della forma di governo. Vedete quanto è importante capire cosa c'è scritto in Costituzione, che cos'è la forma di governo. Non è parte della forma di governo, ma questo è oggetto di apposite disposizioni che tra l'altro sono contenute nei vecchi statuti regionali, perché i vecchi statuti regionali ripetevano quello che c'era scritto in Costituzione, per cui attribuivano a loro volta il potere regolamentare al Consiglio, anche disciplinandone le procedure di formazione di questi regolamenti. Per cui la Corte ha detto, dentro nella dizione forma di governo non c'è anche la tipologia degli atti, attribuzione formale degli atti, e solo il nuovo statuto può attribuire questa potestà abrogando il vecchio statuto. Finché il nuovo statuto non viene, il vecchio statuto resta in vigore. Il che ha significato che si è ripristinata la prassi di atti amministrativi di giunta che non si chiamano regolamenti, ma si chiamano in vario modo, in attesa poi di potersi chiamare regolamenti il giorno che entra in vigore il nuovo statuto. E i nuovi statuti però hanno mantenuto, qui cambiano da regione a regione, si va da un massimo, mi pare che sia le Marche, in cui prevede che sostanzialmente resta in capo al Consiglio il potere regolamentare, a una serie di norme che mantengono in Consiglio solo alcuni tipi di regolamento, tipo quello che si legge nel 117 sesto comma, quando dice lo Stato ha potere regolamentare dove c'è competenza esclusiva, salvo delega. Vi ho detto che questo salvo delega dalla maggioranza interpretato salvo che non deleghi il potere regolamentare alle regioni, e allora in questo caso gli statuti trattengono al Consiglio regionale il potere di emanare quel regolamento, perché sarebbe un regolamento che non è preceduto da una legge regionale ma si basa direttamente sulla legge statale, e allora i consigli dicono noi dobbiamo essere in qualche modo noi a varare quelle norme e non direttamente un rapporto tra esecutivo statale e esecutivo regionale. Oggi che quasi tutti gli statuti sono usciti, possiamo anche dire che quasi tutti gli statuti possono essere anche rimessi nel dimenticatoio, perché la loro utilità si rivela essere debolissima. E se c'è una cosa deludente e allarmante dal punto di vista, diciamo, ragionando con gli occhiali delle autonomie, per non dire del federalismo, è la cosa allarmante è questa, che il prodotto di questa grande stagione in cui le regioni potevano disegnare se stesse è un prodotto di una modestia assoluta. Gli statuti sono più o meno uguali per larga parte, a parte le fregnacce che sono messe all'inizio come norme di principio, che non servono a niente, non sono molto innovativi in quasi nulla. Soprattutto non risolvono i problemi che potevano risolvere. Per esempio, su questa questione dei regolamenti, sono tutti molto reticenti a trasferire, a riconoscere il potere della Giunta, mantengono poteri di parere in commissione, per cui la Giunta prima di fare il regolamento deve passare in commissione, discutere, ricevere il voto, eccetera, che sono tutte cose che poi non rappresentano un potere reale, perché sono cose che poi vengono diluite nella prassi quotidiana, non significano niente. Ripetono le stesse cose che hanno ripetuto le leggi precedenti, per esempio sul sistema delle fonti. Sul sistema delle fonti c'è pochissima novità. Pensate che noi siamo un paese davvero assurdo, dove uno dei problemi è il problema della complicazione del sistema normativo. La complicazione del sistema normativo deriva dalla prassi di non abrogare le leggi, finché non è arrivato Calderoli con i suoi grandi roghi di leggi, che fa un po' ridere, ma a noi le leggi restano in vigore e si sovrappone una legge con l'altra. Allora ogni tanto il governo viene delegato a fare il testo unico viene faticosamente cucito, abbiamo avuto dizioni di codici e testi unici non so quante, ma quell'atto che approva il testo unico, di solito un decreto delegato, per cui un atto con forza di legge, che dura alcuni giorni, perché dopo arriva la legge finanziaria, il collegato alla finanziaria, la legge omnibus, eccetera, e in mezzo ci sono piccole norme che devastano la Costituzione. Tra fine dicembre e fine gennaio di quest'anno il governo ha fatto una finanziaria, ultima legge dell'anno o penultima. Il decreto legge numero 2 del 2010 contiene già delle norme che modificano la finanziaria, sempre sulla questione che riguarda l'autonomia enti locali. La legge di conversione modifica il decreto legge, aggiunge altre norme da finanziaria. Poi ha presentato un disegno di legge per fare la carta dell'autonomia, cioè il codice delle autonomie. Allora, ammettendo, ovviamente con una delega, ammettendo anche che questa delega venga, mi pare che sia di 9 mesi, per cui quando sarà approvata la legge non si sa, che esca un nuovo testo unico, abbiamo già un testo unico degli enti locali. Questo testo unico arriverà giusto in tempo per impattare con la nuova finanziaria che conterrà altre 1000 modifiche, per cui non sarà più un testo unico. Allora noi non siamo mai riusciti in questo paese a trovare la soluzione di questo problema. La risposta sono state la delegificazione da un lato e i testi unici dall'altro. I testi unici, la loro inutilità è in re ipsa. La delegificazione è un bluff. La delegificazione sarebbe un processo per cui io abbasso il livello di normativa dalla legge al regolamento in modo da rendere più veloce le modifiche, ma innanzitutto incomincio facendo una legge. Cioè, se prima c'erano 100 leggi, il processo di delegificazione comporta che ce ne saranno 101, perché bisogna introdurre una legge che delegifica il resto. Poi ci sarà una cascata di regolamenti, e alla fine avremo tolto delle leggi, ma questo non crea nessun ostacolo al legislatore, alla prima finanziaria, a rimettere dentro norme, le quali non modificheranno la precedente legge, modificheranno i precedenti regolamenti, ma il risultato del caos sarà lo stesso, per cui queste cose non si risolvono così. È come risolvere il problema del fondamento delle carceri con le amnistie e gli indulti, insomma, non è quella la soluzione. La soluzione potrebbe essere, per esempio, una norma costituzionale o una norma statutaria. Nessuno si è avventurato a dire qualcosa in questo tema, nessuno. E di conseguenza uno dei principali problemi viene affrontato ripetendo le stesse norme delle leggi Bassanini sulla semplificazione, mettendo tra i principi la semplificazione, la delegificazione, eccetera, e poi facendo delle norme sui testi unici, per cui le regioni hanno delle norme su come si fa la semplificazione delle loro leggi, ma nessun sistema per evitare la complicazione delle loro leggi, che sarebbe ovvio, no? Si prevede l'uso di creme per la pelle, ma non di nessun tipo di cura per la malattia che crea quelle eruzioni. E questa cura ovviamente riguarda il tipo di formazione delle leggi. Sul modo con cui si formano le leggi si apre una grossa discussione, secondo me, per le regioni. C'è un gruppo di lavoro che si chiama Capire, che fa parte a dei politologi piemontesi, ma dentro sono molte regioni, ho spesso collaborato anch'io, che ha cercato di spingere nel senso, nella direzione delle regioni, nella direzione di creare delle leggi consapevoli degli effetti che producevano, perché su questo si gioca una partita dei consigli regionali. I consigli regionali oggi lavorano così: la giunta cucina un progetto di legge, ha le sue strutture, il presidente della giunta alza il telefono, parla con la Confindustria, con la Confagricoltura, con i sindacati, con i soggetti esponenti della collettività, dopodiché impacchetta questo progetto di legge e glielo sbatte sul tavolo del consiglio. Fino a quel giorno il consiglio non ne sapeva nulla, perché nessuno statuto regionale si è pensato neanche di dire che ci sia un programma di legislazione. La Commissione europea è tenuta a presentare un programma delle iniziative legislative, ma questo gli statuti no. Allora il consiglio regionale decide come organizzare il percorso di questa legge, arriva in commissione e in commissione è nominato un relatore. Fino a questa fase nessuno ne sa nulla, poi il relatore si occupa, il consiglio regionale approva la legge esce e non c'è nessun osservatorio sui risultati di questa legge. Dopo un anno la giunta torna con la legge finanziaria che propone un emendamento o un rifinanziamento o una modifica o una sostituzione. Il Consiglio regionale si trova esattamente come era prima, nell'assoluta ignoranza di quali siano i presupposti di questa legge, cioè i risultati della legge che è votata. Allora, non capire che questo è il problema del ruolo del Consiglio regionale, ma anche della consistenza delle leggi, cioè di come sono fatte queste leggi, l'impatto che hanno nel sistema legislativo, e non capire il ruolo del Consiglio regionale, deficit culturale degli statuti. E su questo non c'è nessuno statuto, dico nessuno, che abbia detto qualcosa di meno che inutile. C'è qualcosa nel statuto di Emilia Romagna sul ruolo del relatore, oppure hanno accettato di mettere negli statuti delle previsioni, delle cosiddette clausole valutative, secondo una prassi che sono di moda nei funzionari delle assemblee elettive, cioè delle clausole che dicono: questa legge fra un anno dovrà presentare una relazione sui risultati svolti. Questo però è il frutto non di una decisione politica del Consiglio regionale, voglio vedere chiaro su che cosa fa la Regione, ma è il frutto dell'insistenza di funzionari che stanno cercando di salvaguardare un po' anche il loro ruolo, ma nell'assoluta non comprensione da parte dei politici. E purtroppo i difetti culturali e istituzionali di questo Paese si riflettono anche in queste piccole cose. Bene, domani non c'è lezione, domani mercoledì. Noi ci vediamo